Dal Vangelo secondo Luca. I 72 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. Egli disse: Io vedevo Satana cadere dal cielo come la folgore. Ecco, vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà danneggiare. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi. Rallegratevi piuttosto che i vostri nomi sono scritti nei cieli. In quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così a te è piaciuto. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. E volgendosi ai discepoli in disparte disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Vi dico che molti profeti e i re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non lo udirono. Parola del Signore. Il filo conduttore di questi due brani che abbiamo appena ascoltato credo che sia racchiuso in questo concetto: la difficoltà di conoscere Dio, la fatica e gli inganni nella vita dei credenti rispetto alla conoscenza di Dio. Il primo brano, infatti, è la conclusione del libro di Giobbe. Voi conoscete la sua vicenda, una vicenda tragica che inizia con una prova dolorosa, dolorosissima, quasi impossibile da sopportare. Una prova a cui Dio permette che Giobbe sia sottomesso perché si fida di lui. Il demonio lo tenta, lo vuole tentare, il Signore gli dà il permesso e alla fine il testo, tutto il racconto, conclude con questa bellissima riabilitazione di Giobbe in tutti i suoi averi terreni. Ma il punto centrale di tutta questa storia è racchiuso in quella espressione finalmente sapienziale, che Giobbe fa parte dei libri sapienziali: prima ti conoscevo per sentito dire, ora i miei occhi ti vedono. Che cosa ha visto Giobbe rispetto a prima? Ha visto quello che vedeva prima. Vedeva le disgrazie che gli capitavano, vedeva il mondo. Ecco, l'itinerario di ogni credente dovrebbe essere questo. Cioè, all'inizio noi conosciamo Dio per sentito dire, nel senso che i nostri educatori alla fede ci dicono: Dio è trino, Gesù ha fatto questo, Gesù ha detto questo, la fede dice questo, e noi assorbiamo queste verità come appunto una trasmissione di sapere, una trasmissione di un sapere che però è solo nozionale, concettuale, però non abbiamo esperienza di Dio. E attraverso il vissuto reale, concreto, e soprattutto attraverso il vissuto doloroso, il vissuto incomprensibile, contraddittorio, attraverso queste faticose e a volte esperienze che fanno perdere la fede, ecco, attraverso l'esperienza possiamo invece sperimentare in concreto la verità della fede. Un po' come San Pietro quando è sceso dalla barca che ha camminato. Ecco, quindi la fede dobbiamo concepirla, la fede vissuta, come una possibilità di andare oltre il nozionale e fare esperienza concreta, reale, dell'esistenza di Dio, perché Dio è reale, Dio è concreto, Dio abita in mezzo a noi, Dio è in noi, anzi, più corretto sarebbe dire noi siamo in Dio, non è che Dio è in noi. Noi tante volte ci affanniamo, cerchiamo Dio, andiamo nel santuario, andiamo a Međugorje, e là finalmente troveremo il Signore. Non è che là trovate il Signore, voi trovate voi stessi là. che quel signore che è a Medjugorje è qua, in mezzo a noi. Se non lo sperimentiamo qua è perché dobbiamo camminare ancora, capite? Allora, l'esperienza di Medjugorje è importante, che ti può dare una carica, ma guai a pensare che Dio lo incontriamo o durante il ritiro o all'Urto o in qualsiasi altro posto. Dio è anche a casa nostra. Perché noi siamo in Dio, e questo è il punto. Noi siamo in Dio e senza questa sua presenza noi non potremmo neanche esistere. Se in questo momento siamo qui, ci parliamo, ragioniamo, comprendiamo, è perché siamo in Dio. Se non fossimo in Dio, spariremmo. Allora, le esperienze a che cosa servono? Le esperienze servono a darti un calcetto, a darti una spintarella, a liberare i tuoi occhi, a fare qualche cosa. Questo lo dico questa mattina perché è uno dei punti fondamentali per il nostro progresso spirituale, come ci ricorda benissimo il Vangelo. Il Vangelo è molto articolato, vediamo almeno di enucleare le due. E la prima è il dialogo tra Gesù e i 72, che si conclude con questa affermazione. Dice, sì, è vero, vi ho dato il potere di dominare i demoni. Cosa ci può essere di più grande nel mondo, questo potere? Niente. Però se dice, non rallegratevi perché avete questo potere, non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi. Io non so, cioè a volte me lo chiedo, forse dico, Signore non mi dà questo potere, perché se no non sarei capace di gestire l'effetto che produrrebbe in me il sapere di dominare un potere, no? Il Signore dice, non rallegratevi di questo, ma perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Allora, carissimi, questi qui sono i 12 apostoli, e ancora loro, vedete come erano ingolfati nelle cose umane? Il loro orizzonte, come era tutto umano, terreno, carnale ancora, eppure avevano ricevuto il potere. Cioè c'era questo sbilanciamento. Dice Gesù: ma come? Siete nella gioia perché i demoni si sottomettono e non avete la stessa gioia nel sapere che siete figli di Dio. Allora io vi chiedo e mi chiedo: ma noi quando pensiamo di essere cristiani, di avere per maestro Gesù, di avere in dono il regno dei cieli, di aver avuto in dono questa grande grazia straordinaria di poter fare un cammino spirituale comunitario, non è una cosa scontata, non è comune. Sapere che in questo momento stiamo camminando verso il regno dei cieli, perché tutto questo non riesce a darci una gioia e una pace stabile? Perché il nipote, la figlia, la mamma, la suocera hanno il potere di distruggere, di turbare completamente la nostra esistenza? Così come il sapere di avere questo potere sui demoni distraeva, così le preoccupazioni. Questo è la vera, l'unica grazia che dovremmo cercare. Cioè, Signore, apri i miei occhi. Perché io, come disse il salmista, perché io possa contemplare le meraviglie della tua legge. Vi rendete conto cosa è scritto? Intanto era un religioso molto impegnato, molto pio, che leggeva, studiava la scrittura, pregava tutti i giorni, però ha sentito il desiderio, ispirato evidentemente dallo Spirito, che gli ha suggerito questa preghiera. Apri i miei occhi perché io contempli le meraviglie della tua legge. La contemplazione della verità di Dio non è una cosa concettuale, è come il magnete, no? Cioè tutto il nostro essere viene completamente assorbito, catturato, quasi risucchiato. Ed è solo questa esperienza che ti può fare uscire da quella instabilità emotiva, affettiva, esposta continuamente a qualsiasi situazione quotidiana, no? Se voi ci pensate, la nostra vita è continuamente esposta a qualsiasi cosa, no? Basta una faccia un po' cattiva, basta la mancanza di un sorriso, basta una parola, basta un piccolo episodio. Questo lo sottolineo oggi perché il testo del Vangelo che abbiamo ascoltato, che ce lo dice, volgendosi ai discepoli, disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Ma i discepoli non l'avevano ancora capito. Erano col Maestro, stavano insieme al Maestro, erano i suoi discepoli preferiti. Però ci hanno detto: guardate che voi non sapete quello che state vedendo. Non capite quello che state vedendo, non vi rendete conto che sono io per voi, non riuscite a capire che cosa state vivendo in questo momento. È quello che prima è esultato nella preghiera, e volgendosi disse: Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Cioè, la beatitudine significa questo, perché i discepoli non erano beati. Esaltati perché avevano fatto tante cose buone, giuste. E il Signore dice: calma, calma, perché l'unica cosa per cui voi dovete rallegrarvi ed essere beati è, primo, perché i vostri nomi sono scritti in cielo, secondo, perché siete miei amici. Il resto non è quello importante. L'importante è capire chi è Dio per noi, capire che cosa Dio può dare a noi. Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Molti profeti e re hanno desiderato vedere, molti hanno desiderato udire e non hanno udito. Però, carissimi, questo ci dice che questo però è un dono di Dio. Nessuno conosce il figlio se non il padre. Vuol dire che nessuno può raggiungere questa percezione, questa verità, può arrivare a questa consapevolezza se lo Spirito Santo non glielo rivela, se Gesù non glielo rivela. Ecco allora qual è il senso della nostra vita di credenti: ringraziare, lodare, meditare come stiamo facendo, come cerchiamo di fare, a volte in modo più intenso, a volte in modo un po' più forzato, a volte in modo più abitudinario, ma soprattutto sapere che abbiamo la possibilità di sperimentare una conoscenza, una comprensione, una comunione molto molto più grande di quella che le nostre facoltà possono darci, e che questo è solo un dono di Dio. E quindi supplicare, mi dice il salmista: non nascondermi il tuo volto, il tuo volto io cerco. Ecco, allora con gioia, con gratitudine, ogni mattina quando apriamo gli occhi facciamo il nostro dovere, cioè lodiamo, ringraziamo, benediciamo, ma prima di ogni altra cosa, prima ancora della salute, prima ancora di qualsiasi altra cosa materiale, chiediamo al Signore che ci riveli il suo volto. Perché questa è la vera grande beatitudine che può dare una stabilità definitiva al nostro cuore.